ressenti, donc che Angelo ha spedito, appunto vi dicevo che peraltro non avevo avuto proposte, domande per queste cose. A seguito di quello ne sono arrivate invece, quindi benissimo. D'altra parte però io, preoccupato che non arrivava niente, anch'io ho messo avanti qualche cosa, vi spiegherò in ogni modo. Dopo ne parliamo anche di queste proposte per scegliere, no? Perché perlomeno di volta in volta possiamo scegliere, anche continuando ad aggiungere idee, proposte, quindi se non l'avete fatto adesso potete farlo. Qui adesso sono quattro proposte, una sul tema globale della famiglia, uno sulla sessualità, uno sulla convivenza, sulla preziosità della vita insieme e un ultimo sulla povertà. Quindi dopo alla fine scegliamo come andare avanti. Io, cercando un tema che in ogni caso potesse andare a bene più per noi, diciamo, che per i giovani, che per i ragazzini, un po' anche per la strada che sto facendo nella lettera ai Romani, ho pensato che si potesse premettere, ecco, noi a tutti gli argomenti, a tutte le questioni possibili, una questione che in realtà vedo molto presente, insomma, nella ricerca, nella sofferenza. Tra l'altro stasera mi hanno chiesto il domani sera a Pavia, una nebbia tremenda, devo fare chiacchiere su queste cose, e cioè appunto sul tema del male. Il tema del male è un tema molto delicato, perché probabilmente è quello in cui le chiese si sono più allontanate dalla fonte ebraica e quindi in realtà anche dal Vangelo, insomma. E quindi si è presa una strada che corrisponde di più al pensiero dominante del pezzo di mondo in cui viviamo, solo che è entrato dappertutto, è entrato appunto nella teologia, ma è entrato anche moltissimo nelle abitudini istintive del nostro pensiero, nella pedagogia e quindi un po' in tutte le relazioni. Allora pensavo che questo servisse, insomma, perché siccome fatalmente, se facciamo un percorso di questioni, le questioni hanno sempre di fatto un rilievo di tipo morale, di bene e di male, ecco, e che cosa è bene e che cosa non è bene, allora mi sembrava che un discorso di base su questo tema fosse abbastanza importante. Ecco, io ho preparato uno schemino tanto per percorrere un po' e appunto ho messo come testo di riferimento un passaggio della lettera ai Romani, che nella nostra lettura feriale abbiamo incontrato ormai diverso tempo fa, all'inizio di questo mese, e che appunto può forse servire un po' per... E lo riascoltiamo. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.
Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me è infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Ecco, per entrare diciamo subito in tema, e qual è il problema che si pone su tutto quello che riguarda il mistero del male. Io lo chiamo il mistero subito perché appunto la tesi ebraica e cristiana è che il male è più grande di noi, mentre invece tutta la nostra tradizione di pensiero è che il male dipende da noi. E quindi il grande bivio, la grande domanda è questa: il male è colpa mia o è una schiavitù nella quale io mi trovo? Ecco, questo è in qualche modo il problema. Però bisogna fare un piccolo passo indietro, perché appunto, perché io ho già detto mistero del male, perché in realtà, avanti, lì c'è una seggiola. In realtà non si sa che cosa sia il male e perché ci sia. E la cosa scandalosa, insomma, gravissima, è che nessuno lo dice. Quindi, anche tutta la Bibbia, diciamo, per il credente, non dice che cos'è e perché c'è. Anche il libro più critico di tutta la Bibbia, che è il libro di Giobbe, in realtà alla fine non lo dice. Dio butta all'aria tutte le tesi consuete, quelle che usiamo anche noi, le condanna con molta durezza, però lui non ci dice. Appunto, io personalmente mi sono anche abbastanza convinto che neanche Dio lo sappia, però questo non si può dirlo, una bestemmia. Quindi lui sicuramente lo sa, però non ce l'ha detto. Anche se in questi ultimi giorni qualche passaggio della lettera ai Romani mi hanno messo qualche sospetto, quindi proverò a dirvi i sospetti. In ogni modo, io cosa ho scritto nel nostro foglietto? Il grande misterioso dramma dell'umanità. Ecco, è un dramma negato. Perché? È un dramma negato perché istintivamente, sempre, come istinto di ragione, quando c'è un male, noi appunto ci chiediamo subito di chi è la colpa, oppure di che cosa è la colpa. E quindi facciamo un riferimento immediato, perché d'altra parte è comprensibile che facciamo così, perché se c'è un colpevole si sa già perché c'è il male, perché lui è fatto così, lui ha fatto così, lui ha detto così, e quindi c'è un legame fortissimo tra male e colpa, no? Questa parrocchia è la parrocchia del carcere, e quindi qui trionfa questa connessione tra male e colpa, tanto che quindi questo scioglie e
e fa fortificare un altro collegamento, no? Tra colpa e pena. Quindi qual è il passaggio? Il male c'è perché c'è uno che lo provoca, e siccome c'è uno che lo provoca c'è una pena per chi provoca il male, no? E tutto corre liscio, perché se voi pensate a come noi normalmente pensiamo, anche diciamo all'interno di un'ipotesi di fede, il male, noi pensiamo che se tu fai il male vai a finire male, ecco la pena, e se tu fai il bene, bravo, merito, vai a prendere il premio, no? Noi pensiamo così,
è il nostro pensare più naturale, più semplice. E quindi noi neghiamo che il male sia un dramma o una schiavitù, noi diciamo il male è una colpa, no? Chi è che ha fatto questo? Io ricordo che quando ho ospitato nella mia casa, nella mia vita, malati di AIDS, istintivamente il visitatore mi chiedeva sempre: è un alcolista, è un omosessuale, è vero? Perché questo spiegava bene tutto. Ah, bene, sì sì, è una grande tragedia, d'altra parte dietro c'è una responsabilità. Quindi se tu riesci a collegare il male a una responsabilità, il male non è più un mistero, è evidente. E quindi la nostra tesi, anche per questo testo di San Paolo che abbiamo letto, è vero, è invece no, che non c'è nessun dramma, e quindi il dramma, io dico qui, viene affrontato con la violenza della giustizia vendicativa. Cosa vuol dire giustizia vendicativa? Vuol dire appunto una giustizia che stabilisce un rapporto tra la colpa e la pena. Più tu l'hai fatta grossa, più devi pagare. Per cui anche ancora in fasi di pena di morte, per esempio, c'era una casistica, insomma, per cui la morte solo dalla ghigliottina in poi si è umanizzata, se si può dire così. Ma prima c'era un principio, cioè più tu l'hai combinata grossa, più atroce deve essere la tua morte. No? Quindi sono arrivati a cose pazzesche. È vero, perché appunto se era gravissimo anche il modo di morire della pena di morte doveva essere drammatico. Non parliamo della pena di morte perché ci porta dentro un sacco di problemi. E quindi la giustizia vendicativa è quella semplice del tribunale. Ciao, vieni, vieni.
Deve arrivare ancora la madre, dice.
Va bene. No, possiamo aspettare. Anche.
No, è perché suonava, lui guardava il foglietto, dice, vieni a aprire qua questo.
No, adesso è aperto in ogni modo. Allora, la questione che stiamo trattando questa sera è un po' preliminare, non erano arrivate delle proposte abbastanza per tempo e quindi me ne sono inventata una io, e quindi ho pensato che sotto a tutte le questioni che ci potessimo porre fosse importante affrontare questa questione, che è la questione del male. E finora abbiamo detto soprattutto una cosa, e cioè che perché ci sia il male, che cosa sia, non c'è risposta, non c'è spiegazione. E anche il libro della rivelazione ebraico-cristiana, che noi chiamiamo la Bibbia, non dà una risposta. E anche nel testo più critico e più esposto a questo problema, che è il libro di Giobbe, alla fine Dio condanna in modo molto duro tutte le concezioni che noi abbiamo sul male, ma però lui non dice niente. Quindi non dice perché c'è e che cosa sia. Ecco, in questo piccolo assunto possiamo aggiungere, per esempio, la stranezza del mito biblico, dove compare il male nel mito biblico, compare al capitolo terzo del libro della Genesi, e quindi al terzo capitolo di tutta la Bibbia. E come si presenta il male? È un serpente, ed è un serpente che dice delle balle, e che però è molto astuto e quindi riesce a ingannare. È interessante questa figura, perché in realtà, come potremo vedere, ci dice molte cose importanti sul male. Quindi il serpente è la più astuta di tutti gli animali, il più astuto di tutti gli animali. No, oh, ci fai visita anche spesso, perché lui di solito mette qui la giacca e poi va via.
No.
Sì. E appunto ha però un grande potere di inganno. L'inganno di quel testo di Genesi è che loro hanno avuto la proibizione di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e il serpente cosa gli dice? Ma non è affatto vero quello che vi dice Dio, non è vero che se mangiate di questo frutto morirete, anzi Dio sa che se voi lo mangerete diventerete simili a Lui. Questo affascina questi nostri progenitori e consumano la disobbedienza. Ritorniamo al nostro tema. Appunto questo dramma del male, diciamo, ci pone davanti a quella questione che citavamo all'inizio. Ci sono due alternative: o il male è colpa di chi lo fa, o il male è il padrone di chi fa il male. Per cui uno fa il male perché vuole fare il male, perché gli piace il male, oppure uno fa il male perché è schiavo del male. Tutta la nostra tradizione e purtroppo anche tutta la nostra teologia si è tutta uniformata in una direzione: c'è il male perché qualcuno lo fa. E quindi se uno fa il male pagherà per il male che ha fatto. Quindi noi abbiamo stabilito due connessioni: il male e la colpa. Il male c'è perché c'è un colpevole che lo compie. Seconda connessione: la colpa e la pena. Siccome hai fatto il male, devi pagare. Chi rompe paga. Quindi il male esiste nel mondo perché qualcuno lo fa, e siccome qualcuno fa il male, chi fa il male deve pagare il male che ha fatto, per il male che ha fatto. Questa è la violenza, io lo chiamo qui nel mio schemetto, la violenza della giustizia vendicativa. Adesso, vicino a questa parola e al suo aggettivo, giustizia vendicativa, noi citiamo un'altra parola. L'anticipiamo un po', ma per noi forse è importante anticiparla. Accanto e contro la giustizia vendicativa, la profezia biblica e Gesù, bisogna dire, viene a proporre un'altra giustizia. Questa altra giustizia, alternativa alla giustizia vendicativa, in termini tecnici si chiama giustizia salvifica. Vedremo poi come sistemarlo. L'ultimo cosino che avrebbe fatto seccare la moglie di un mio diacono, che mi ha dato della grastrinata l'altra sera, io scrivo che il dramma si impone non solo al credente, ma anche all'ateo. E questo io credo che in realtà sia un tema molto importante, un problema molto importante, appunto, per cui con i miei amici atei adesso io sto trattando questo tema con loro. C'è un bellissimo testo di Dostoevskij che può aiutare molto. E perché? Perché anche uno che non crede in Dio, questo è il punto interessante, a un certo punto si trova davanti a una roba che si chiama male, e però anche lui non sa da dove venga e perché ci sia. E se ci pensa un po', capisce che il trovare sempre il colpevole del male non è semplice. Perché un esame clinico difficile che arriva al parroco di Castelmaggiore è chi è il colpevole? Lo tsunami. Allora, però vedete che c'è un affanno, no, per trovare il colpevole. Per esempio, pensate alla forza di colpevolezza che, per fortuna, ha il riscaldamento
globale.
No, ecco. Molte cose si potrebbero... Ah, la colpa è quella lì. Quindi la colpa è di chi scalda. Quindi la colpa è... Quindi, insomma, troviamo... È vero. Ma la cosa diventa molto più difficile quando si entra nella coscienza delle persone. Perché... Tu facilmente dici di un altro, è cattivo, ma quando tu ti incontri con la tua cattiveria, tu vai in crisi perché dici, ma io non voglio essere cattivo, però lo sono. Nessuno si diverte a essere cattivo, però è trascinato dentro. E quindi in realtà tutti noi abbiamo un'esperienza di che cosa? Del male più forte di noi. Qui si dovrebbe fare un allungo addirittura su una figura molto importante per questo problema, che è la figura di Caino. Caino ha un istinto di violenza nei confronti di suo fratello, e il testo biblico gli dice: il male, il peccato è accovacciato accanto a te, tu dominalo. Ma lui non riesce a dominarlo, perché da quel male è dominato. Ecco, come dice il secondo righetto del nostro schema, nulla in tutta la parola di Dio vuol dire che, appunto, di tutta questa faccenda, di sto imbroglio, la parola di Dio non ci dice. Non ci dice che cos'è il male, perché c'è, da dove viene, perché se c'è Dio c'è il male. Obiezione diffusissima questa. Per concludere all'inesistenza di Dio. Perché se ci fosse, non ci sarebbe il male. Peraltro, grande tradizione invece di fede, molto importante, che è la bestemmia. La bestemmia è un passo molto importante, molto interessante, che trova finalmente una spiegazione. Qual è la spiegazione? La colpa è di Dio. E quindi la bestemmia che cos'è? È una maledizione nei confronti di Dio perché ha fatto il male. Peccato gravissimo, no? Bisogna andarsi a confessarsi, per così. Notate che è un peccato pochissimo di moda oggi. La bestemmia rispetto ai miei tempi è molto in decadenza. Una volta era... Dalla Toscana al Veneto era praticamente il linguaggio normale. Ma adesso non c'è più, perché? Perché c'è un calo di fede, probabilmente. Dio è proprio interessante, quindi è molto difficile attribuirgli qualche cosa, di bene ma anche di male. La bestemmia è calata. Invece la bestemmia ha avuto sempre una grande forza. E anche nel testo biblico non si dice scopertamente la parola bestemmia, però la parola imprecazione è molto presente. Il testo di Isaia che ieri avevamo messa è molto vicino. È un'accusa a Dio perché sta lontano, perché non interviene, perché ci abbandona al male, no? È molto vicino. Ecco, su tutto questo gran caos la fede di questo piccolo popolo di pastori, che sono gli ebrei,
ha una spiegazione, ha una strada, non ha una spiegazione. Il male continua a essere un mistero, ma Israele scopre una cosa molto importante, molto interessante, e cioè che di questo problema del male Dio è molto preoccupato. E quindi, essendo molto preoccupato, Dio decide di intervenire. Tutta la fede di Israele è tutta giocata dentro a questa preoccupazione di Dio. È una preoccupazione che in realtà, scopriremo il perché, in lui non è solo preoccupazione, ma è anche commozione. Scopriremo che è commozione perché a quei quattro scemi che si sono fatti imprigionare in Egitto e adesso la pagano cara, lui vuole bene. E quindi udire le grida e i lamenti di questo piccolo popolo prigioniero e torturato lo fa soffrire. Qui ci sarebbero dei passaggi interessanti sulla cultura demoniaca del secolo scorso, perché appunto è stato studiato con molta attenzione l'attenzione che il nazismo ha avuto nei confronti del libro dell'Esodo per studiare la tortura da imporre al lager. Ed è interessante il testo, perché non so se vi ricordate, per esempio, che a un certo punto loro li fanno lavorare moltissimo e poi a un certo punto gli fanno fare dei mattoni, e i mattoni si fanno mettendo insieme la terra e la paglia e poi si fanno cuocere al sole. A un certo punto loro cosa fanno? Vogliono i mattoni, gli egiziani, ma non gli danno la paglia. E quindi alla sera li picchiano, perché loro non hanno fatto perché dovevano, ma non ci dai la paglia. E quindi è proprio una forma di oppressione demoniaca che si scatena nei confronti delle persone. È una potenza negativa, è una potenza spirituale negativa che suggerisce queste cose. Di tutto questo Dio si preoccupa e si commuove. E quindi il Dio di Israele, che però è il padre di Gesù anche, di questa cosa è preoccupato, e tutta la fede, tutta la storia di Israele si gioca su questo punto. La commozione di Dio per la sofferenza del suo popolo lo induce a muoversi e ad andare a liberarlo. La festa più importante della fede ebraica è la Pasqua, e la Pasqua è la grande memoria di quando lui li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi per loro Dio, prima di essere il creatore, è il liberatore, è il salvatore. E lì la cosa del testo biblico è molto interessante, perché si capisce bene che quando lui li libera, loro non capiscono che sia lui che li libera. Tant'è che se le cose vanno bene o vanno male, loro si rifanno sempre con Mosè. Si incavolano con lui, oppure gli vanno dietro, perché loro non capiscono. Vedono che le cose sono stranissime e vanno bene, o si apre il mare. Quindi c'è qualche cosa di enorme. Si cammina nel deserto, ma viene giù tutti i giorni la farina del cielo. Non c'è da bere, ma se Mosè batte la roccia con il bastone, sgorga l'acqua. Quindi sono cose grosse. Ma loro, solo in fondo alla penisola del Sinai, dopo molti chilometri, sul monte Sinai, lui comincia a parlare. E loro cominciano a capire qualche cosa, ma prima non sanno niente. Ed è quindi talmente forte questa azione liberante di Dio che loro conoscono la sua azione prima di lui. Prima di lui. È molto interessante, perché anche il meccanismo della fede è fatto così, no?
uno si sente amato, per esempio, e poi capisce che è Dio. Ma prima si sente amato. Quindi l'azione di salvezza di Dio precede la rivelazione. Mentre, adesso fate un momento, un passaggino, per dire come facevano il catechismo i vostri nonni, cioè io. Si comincia da Dio. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore di tutta la terra. E da lì tutta la storia. Gli ebrei, niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Loro piano piano capiscono che siccome lui è talmente robusto che li libera, evidentemente però lui è il signore di tutte le cose. Lui è il signore di tutte le cose perché le ha fatte le cose. Solo così si capisce come ha fatto a separare il mare. Solo così si capisce come ha fatto a far scendere della farina dal cielo. Perché è tutta roba sua. Ma lo stesso concetto della creazione è successivo a questo semplicissimo concetto: io sono incasinato e lui mi tira fuori. Quindi l'esperienza è un'esperienza fatta nella storia a partire da questa prigionia selvaggia in cui io mi trovo, non riesco a venirne fuori, ma lui ha compassione di me e mi libera. Quindi entra dentro, capite, nella mia vicenda, ne prende atto, ci entra dentro e opera nella mia storia, non opera lassù, non parla lassù in alto, no, viene dentro nel casino della mia storia e lì Dio opera e si rivela. Io capisco perché, e qui vedete, veniamo a una definizione fondamentale della fede. La fede non è una dottrina, la fede è un'esperienza. Cioè la fede è una cosa che ti capita, per cui anche la dottrina cristiana, posso saperla, no? Diventa fede quando? Quando è una cosa che capita a te, o che capita a noi, non so, anche, può essere un'esperienza anche collettiva. Quindi la terza riga c'è scritto: la fede di Israele e l'impegno di Dio, vedete? È lì che nasce la fede. E qui ci sono dentro tante cose che noi continuamente, anche nell'omelia domenicale, continuiamo a ribadire, che sostanzialmente significa il fatto che noi siamo una religione capovolta. Se a questo punto ci fermiamo con le constatazioni che abbiamo fatto adesso e ci chiediamo dunque come funziona qui Dio, noi, ecco, scopriamo che siamo una realtà capovolta rispetto alle religioni. Perché? Perché la religione è un cammino che l'uomo fa salendo verso Dio. La fede ebraico e cristiana è invece il cammino che Dio fa per venire da noi. Oggi pomeriggio mi sono trovato a fare il commento di quel mezzo versetto del Salmo 70 che apre nella liturgia delle ore la nostra preghiera. No? Dio, vieni a salvarmi. E l'altro risponde: vieni presto in mio aiuto. Però in quella cosa lì c'è tutta la fede, perché vedete, Dio, vieni, quindi non è che vengo io, non è che salgo io. Non è che merito io di andare da Dio, è Lui che viene,
come faccio ad andare che sono legato come un salame? Se sono in galera bisogna che venga lui. Quindi Dio, vieni a salvarmi. Esige un intervento senza il quale resto legato come un salame, ma so che se tu vieni mi salvi. Vieni a tirarmi fuori. Tutta la nostra fede è giocata su questo. Su questo mezzo versetto. Il senso stesso della preghiera, che cos'è la preghiera? È che sono incasinato. E quindi gli dico, oh, vieni. C'è bisogno che tu venga. Cosa aspetti a venire, no? Che era il testo di Isaia di questa domenica. Scattati. Perché mi lasci solo? Non hai più compassione di me, non ti ricordi di me? Tutta la vicenda di Israele, tutta la storia della salvezza dei nostri padri ebrei, è tutto l'approfondimento di tutta questa storia e di tutta questa faccenda. Ogni tanto anche loro ovviamente si perdono e cosa fanno? Ricostruiscono una religione, gli fanno i sacrifici, gli mandano gli incensi, e lo tengono buono, sei contento, tu vuoi questo, io lo faccio, è vero? E quindi dopo allora c'è quello che è più bravo, quello che è meno bravo, è vero? C'è il santo, c'è il peccatore, c'è, no? E ricostruiscono la religione. E lui, soprattutto attraverso i profeti, interviene. I profeti chi sono? Sono delle persone qualsiasi, alcuni di loro appartengono alla casta sacerdotale, ma la maggior parte di loro sono uomini comuni. Il profeta Amos è un pastore e un raccoglitore di carrube, ma lui riempie queste persone della sua parola. Uno come Geremia, che aveva capito il gioco, quando Dio gli dice adesso ti mando, dice no, no, non mandare, sono troppo giovane, no, no, ti mando lo stesso, sono balbuziente, ma porca vacca, vai perché ti dico che devi andare. Va, ovviamente, come va, comincia a prendere delle sberle da tutti. E allora dice, va bene, adesso io basta, non la dico più sta parola. E poi dice che non può, perché c'è un fuoco dentro che lo costringe a parlare. Quindi sono uomini o donne di cui Dio si impadronisce perché siano la sua parola. Al di là di tutte le incrostazioni, le interpretazioni, le abitudini che tutti ci pigliamo, lui ogni tanto, per cui avete visto che Israele cammina sempre nella sua storia su un doppio binario, no? Avete visto, no? Il binario è doppio, perché da una parte c'è il tempio, il culto, i riti, i sacerdoti, che sono tutti una roba bellissima, anche Gesù lo porta nel tempio, sacrificio, no? Quindi va tutto bene. Però dall'altra parte ci sono i profeti che continuano a controllare il fatto che il rito non diventi la religione, ti mettiamo a posto, ma continui a essere quel Dio vieni a salvarmi, che è il cuore della fede. Domenica prossima salta fuori Giovanni Battista. Giovanni Battista chi è? È l'ultimo profeta prima di Gesù. E quindi è in qualche modo sempre quella riscoprirsi l'autenticità della parola di Dio contro tutte le incrostazioni della storia, i ragionamenti, i traffici. È vero, il testo dei Romani diceva, no, sta attento che Dio non è un droghiere, non è che tu fai una prestazione e allora lui ti fa una grazia. Io ti dico un'Ave Maria e tu mi fai passare l'esame di analisi matematica, no? L'esame di analisi matematica è quello che te studi per passarlo, se non si capisce niente, ma non è un contratto di questo tipo, non è un commercio, ma è un dono, non è un contratto, siccome faccio bene tu mi prendi, se vado a Zoppo Galetto fino a San Luca allora mi tiri via 300 giorni di purgatorio. Non è un contratto, la fede è un dono, ed è il dono della liberazione e della salvezza. Quindi avete capito che cosa diventa il male, però, con tutta questa storia? Il male diventa semplicemente il nostro padrone, quello che ci tiene prigionieri. E noi facciamo il male perché siamo prigionieri del male. Volete spingere la cosa fino all'eresia? Se la spingete fino all'eresia, salta fuori una cosa molto interessante, e cioè che il peccatore è innocente. No? Perché fa del male, ma lo fa perché è schiavo del male. E tante volte ci siamo detti che il Signore vede te, ma lui non pensa di te che sei cattivo. Pensa due cose di te: o che tu sia schiavo della cattiveria, o che tu sia malato di cattiveria. Tener conto di queste due cose è importante, perché Gesù verrà soprattutto per questa gente, e cioè verrà per gli ammalati e per i prigionieri. Verrà per guarire e per liberare. Per cui la cosa che ho detto prima non è vera. C'è una cosa che è la massima fregata, insomma. Sono andato a rileggere il commentino che avevo scritto proprio su questo testo, e lì sì, ho detto, ma che bello, chi l'ha detto? Ah, l'ho detto io. Perché tu dici, sì, oh ragazzi, se uno è dentro a una passione, è schiavo di una passione, non ce ne cava, comanda la passione. Questo passaggio bellissimo di questo testo, che dice, io voglio fare il bene, ma invece faccio il male. Il bene che io vorrei fare non lo faccio, invece il male che non vorrei fare lo faccio. Quindi, è una parola enorme, capite questo? Però, non è che questo mi mette in pace. Questo mi fa sentire proprio fregato fino in fondo. Perché? Perché io capisco che poi lo stesso non sono in pace, perché il male lo faccio. In certo senso ancora di più, perché se almeno pensassi che è bene, buona, no? Me ne frego. Invece io faccio il male, lo faccio con l'impeto della mia passione, però è male, eh? E io alla fine poi lo so. E quindi non è che tutta questa situazione mi assolve, quindi non è vero che il peccatore è un innocente, purtroppo è colpevole. Quindi è schiavo, ma è anche colpevole, che insomma le dura, eh? Quindi il Signore del peccatore ha compassione. Nel secolo scorso è stata molto importante una persona come Papa Giovanni, perché ha giocato le cose bellissime che ha fatto su alcune affermazioni fondamentali. Una importantissima dei padri della Chiesa antica: bisogna odiare il peccato e amare il peccatore. Attento a distinguere. Perché il peccatore lo devi amare. Odierà il suo peccato, ma non lui. Lui anzi va amato. Sapete quando vostro figlio ne combina una? Mi raccomando, quel bel distinguere lì, eh? Questo distinguere, fra l'altro, permettetemi di essere impertinente, non solo devi distinguere il fatto che lui fa un guaio, ma tu gli devi voler bene, ma devi fare una distinguere anche dentro di te, perché da una parte ovviamente tu vuoi il bene del tuo figlio, in realtà sei un demone di orgoglio che ti senti fregato perché c'hai un figlio che è un disgraziato, e quindi in realtà tu sei la vera vittima di tutto quello che succede, perché non sopporti che tuo figlio, e questo non sopportarlo è perché tu sei prigioniero del tuo orgoglio. Mi sembrano, che pensa poco, le cose per noi corrono così, insomma. Quindi questo, capite, ci serve molto a tenere la sentinella alta, perché è vero quindi che è un problemaccio, ed è vero quindi che la cosa abominevole è che, appunto, essendoci il male, noi ci scagliamo sul malfattore. Combiniamo un disastro tremendo. Ecco, è appunto, però, adesso nel penultimo capoverso, in questi giorni ci siamo incontrati con questa frase bellissima, insomma, sempre della lettera ai Romani, che non è una spiegazione e non è una risoluzione, che però è importante, perché sostanzialmente Paolo dice che Dio è un filibustiere. E che cosa ha fatto quel filibustiere di Dio? Lui ha fatto così: ha cacciato tutti dentro al male per dare a tutti la sua misericordia, che apparentemente non è poi un granché soddisfacente. Dice: scusami, ma se invece tenevi tutti senza il male? E lui dice: no, guarda, non funziona. E quindi ti dà un po' anche un barlume, ma tienilo pur basso e lontano, e cioè che ci sia una funzione molto positiva del male. Per esempio il fatto che noi qui, in questo momento, in questa stanza, siamo una manica di mascalzoni dei quali Dio ha misericordia. Se non ci fosse la prima parte della frase, implacabilmente saremmo tutti al volo per dire: però io sono più virtuoso, sono più umile, l'altro vedi che... E faremo subito la gara, e quindi si ricostituirebbe la gara religiosa: chi è il più buono, chi è il più bravo, chi è il più santo, chi è il più svelto, chi sa fare il sesto grado del paradiso, eccetera eccetera. Invece noi siamo tutti dei perdonati, siamo tutti dei peccatori che abbiamo bisogno della salvezza. Paolo cita questa cosa in mezzo alla bufera del rapporto cattivo che c'è tra gli ebrei e i cristiani e i pagani, perché gli ebrei non sono assolutamente d'accordo che questi selvaggioni dei pagani, con i loro riti che hanno fatto passare i loro figli per il fuoco, adesso credono in Gesù, arrivano lì tutti con la cravatta: ma chi siete? Ma chi vi vuole voi? E allora Paolo dice: no, invece è importantissimo allora capire questa cosa, che non è che gli ebrei sono bravi e i pagani sono dei mascalzoni, perché gli ebrei, tutta la loro storia, ne parlavamo prima, la liberazione dall'Egitto, eccetera, sono della gente tutta liberata, tutta salvata, tutta perdonata, tutta tirata fuori continuamente, che a un certo punto del deserto Dio non ne ha potuto più. E c'è quel giorno in cui lui dice a Mosè: oh, basta, adesso noi li molliamo qui e io e te andiamo via e ricominciamo la storia. E a quel punto Mosè gli dice: no, io non vengo, io voglio stare con questa gente. Bellissima immagine, bellissima profezia di Gesù, che è un Dio che si fa totalmente alleato dei peccatori e ne percorre tutta la vicenda fino a crepare in mezzo a loro. perché Gesù è Dio, ed è Dio che si esilia da Dio, fino a poter dire sulla croce, ma perché mi hai abbandonato, che precipita nella vicenda del peccatore e fa tutta la strada del peccatore fino alla sanzione ultima della vita del peccatore, che è la morte, e va a morire. Il ladro di Luca coglie la differenza e dice al suo collega: ma noi in fondo paghiamo per quello che abbiamo fatto, lui non ha fatto niente di male. Ed è l'innocente Dio che fa tutta la nostra strada. La tesi evangelica è quindi che non ci sia nessuno che le ha combinata troppo grossa, perché Dio non sia capace di raggiungerlo. Vedete quindi che in realtà lui è riuscito anche questa sera a non dirci niente di questa cosa maledetta che è il male. Però ci ha detto che lui ne è preoccupato, che lui si carica del problema, e Gesù di Nazareth è il massimo carico del problema. E quindi prende per intero la sorte dell'umanità e la sorte di questa umanità che fa il male. Muore tra i malfattori, che sono, non muore come un eroe, come Socrate, come, no? Muore come un malfattore. Ecco, l'ultima riga sarebbe un po' la sfida per tutte le questioni che potessimo trattare in questi nostri incontrini, che potessimo fare. Perché se le cose vanno così, ma allora tutta questa cosa di regole, per cui questa cosa la puoi fare e questa cosa non la puoi fare, doveva finire. Come si pone? L'ipotesi di lavoro che noi possiamo farci, della quale non sono sicurissimo, è questa: che tutta la morale cristiana, anche questa bisogna accettare che si capovolga, e quindi non è che tu stai ai comandamenti perché così vai in paradiso, ma è siccome ti è stato fatto il regalo del paradiso, tu vivici dentro, e quindi le regole non sono più le regole per andare in paradiso, ma per rimanerci. Non sono le regole per meritare il premio, ma sono le regole per rimanere nel dono e per farlo fiorire. Che cavolo di dono? Che cos'è questa cavolata del dono? È lì, è tutto, è lì. Quel battesimo preso quando non si capisce niente. Qual è la forza del segno del battesimo degli infanti? Guai se lo perdessimo. Le sette perdono questo, no? E quindi dicono che uno il battesimo deve capirlo, deve meritarlo. Noi diciamo assolutamente no. Perché? Perché noi vogliamo sottolineare in modo assoluto che è regalo. E non è roba che tu capisci, che conquisti, che compri, che rubi, che meriti. No, è regalo. Tutto è regalo. Il battesimo, che ci consente di chiamare Dio papà, è regalo. Allora dopo, che cos'è la morale cristiana? Che cos'è l'etica cristiana?
è la maniera di stare dentro nel regalo. Ai miei tempi c'era una macchina fotografica di prestigio che si chiama Rolley Flex, ed era una macchina complicata rispetto ai tempi di allora, anche perché non avevano tutti gli automatismi, bisognava che tu con arte la aggiustassi tutta. E allora si raccontava ai bambini: vedi, è che il giorno del tuo battesimo il padrino ti ha regalato una Rolley Flex, che ovviamente è stata messa in un cassetto e lasciata lì. Pian piano tiriamo fuori dal cassetto la Rolley Flex, perché sarebbe un disastro se tu avessi avuto un bellissimo regalo, la Rolley Flex, ma non sapessi usarla. Impariamo a usarla e usiamo la Rolley Flex. Siamo dentro pressappoco a quel verbo della parabola del servo e dei talenti, quando dice che il servo che ha avuto 5 talenti va a operare dentro nei talenti. Tu hai avuto questo regalo e la tua vita sta nel lavorarci dentro, nel farlo fiorire, nel fecondare il dono che hai ricevuto, di non dimenticarlo in un cassetto, di non buttarlo via, di non disprezzarlo. Quindi c'è un'educazione cristiana, certo che c'è. È l'educazione dell'accoglienza e della custodia del dono di Dio. C'è una regola per l'educatore assoluta. Non puoi chiedergli niente. Non puoi chiedergli niente se prima non gli hai dato. Che cosa? La notizia del dono, la realtà del dono, la bellezza del dono, la dolcezza del dono. Se tu non gli dai quello, non gli puoi chiedere niente. Perché se una persona non è stata amata, non è capace di amare. Non può. Per cui, se non c'è l'annuncio evangelico, non può esserci la vita evangelica. Se non c'è il dono dell'Evangelo, ogni cosa che gli chiedi, ma è un capestro, scusami, è una costrizione assurda, è una regola violenta. Tu non porti mai tuo figlio sulle Dolomiti, però gli fai scalare sempre la parete di una palestra. Questo qui si incavola, dice: ma devo sempre stare attaccato dei chiodi in un muro? Prima lo devi portare in cima al Sassolungo e vedere quanto è bello il Sassolungo. Io sono terrorizzato a sta roba, non convincerei neanche, di modo, facciamo finta che sia così. Dopodiché gli dice: però per salire sul Sassolungo bisogna avere da dotare sti chiodi, sti passaggi, ecco. Come custodire e far fiorire il dono, ma prima c'è il dono, no? Per cui la dimensione affettiva dell'educazione evidentemente è fondamentale. Perché lui, capite, quando loro erano i prigionieri in Egitto non gli ha chiesto niente, semplicemente li ha liberati. Li ha portati con sé, gli ha aperto il mare davanti, gli ha fatto scendere la manna dal cielo, uscire l'acqua dalla roccia. Quando sono stati in fondo alla penisola, gli ha detto: ecco, allora il gioco fra me e te va così, onora il padre e la madre, non rubare la donna dell'altro, non uccidere. È il patto che Dio fa perché possiamo stare insieme con Lui e tra di noi, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, come custodia del dono. Non è che solo se fai queste cose vai in paradiso, se no vai all'inferno. No, è che Lui ti ha fatto un regalo, il regalo te l'ha già fatto, il più è fatto, Il più è fatto. Tu sei già adesso figlio di Dio. C'è quell'inizio bellissimo, no, del capo terzo della lettera di Giovanni, dove dice: vedete quale grande amore ci ha dato Dio, che noi siamo chiamati Suoi figli, e lo siamo davvero. E poi prosegue: ancora non è che si veda, questa roba. Alla fine si vedrà, perché noi vedremo Lui, Gesù, come Lui è veramente. Però noi siamo già dentro nel dono. Un povero bimbo che non ha gustato la bellezza della vita, fondamentalmente come bellezza dell'essere amato. Alla prova mi pare che sia sempre di più chiaro questo. Certo che è anche bello poter stare al caldo d'inverno, al fresco d'estate, vedere il mare, andare, però, lo vedete, insomma, no? Dove manca, per esempio, no? Una potenza affettiva, lo puoi portare mille volte al mare, ma è un pauvrette. Quindi ci ha dato una strada molto forte, insomma, perché anche nella stalla di Betlemme si può voler bene, no? E questa è la forza fondamentale, no? In queste questioni anche che voi avete già anche proposto, insomma, vedevo che in realtà c'è una cosa che, evidentemente, senza che vi siate messi d'accordo, è inevitabilmente il motivo comune. La cosa più importante della vita è la relazione. Dica pure Platone che la cosa più importante è tutto quello che sei, il tuo pensiero. Ma che cavolo, se nessuno ha mai guardato in ghigna, cosa sono io? Io sono solo il frutto della relazione. No. La relazione è la cosa più importante. Tant'è che, se certo, se è una relazione di crudeltà, se è una relazione di violenza, se è una relazione negativa, accoppia le persone, no? E la relazione d'amore è quella che c'è. Noi siamo nati da una relazione d'amore e cresciamo e viviamo in una relazione d'amore. E voi siete adulti, insomma, quindi vedete chiaramente qual è adesso un problema gravissimo della Chiesa, no? La Chiesa si trova schiacciata dentro dei problemi difficilissimi. Come reagisce? Ribadendo delle regole. Sì, no, questo sì, questo no. E però non c'è più annuncio del Vangelo, insomma. Non c'è più annuncio della bellezza della vita, non c'è più. No. Però le regole sono insopportabili senza il Vangelo. Il vantaggio del Vangelo, come potremo vedere in volte successive, è che il Vangelo può essere dato in tutte le condizioni. Cioè, uno può essere anche un assassino, però il Vangelo glielo si può dare. Quindi anche al più fuori regola si può dare il Vangelo. E qui no, ci si trova infatti davanti a tanti bivi, appunto, per esempio, no, adesso c'è questa insurrezione dei parroci austriaci, no, che il cardinale di Vienna non riesce a controllare, perché loro si sono stufati e quindi hanno detto che loro vogliono dare la comunione a tutti, insomma, ne vogliono far tante, insomma. Il cardinale di Vienna, che è un papabile, è un po' preoccupato e anche seccato di questa vicenda, però è fatale che la corda si spezzi. Perché le regole sono insopportabili, non c'è ragione. Se non ci sono le ragioni profonde della bellezza della vita, Quindi in questo senso vedete che noi siamo entrati, abbiamo appena messo un piede, insomma, in questa roba tremenda del male, ma alla fine la nostra, la fede di Gesù, vedete come ci incammina? Vedete che anche noi sappiamo che cosa vuol dire essere stati tirati fuori dall'Egitto e camminare verso la promessa, vedete? Ecco. Allora, non so se credete, possiamo dire che cosa possiamo guardare la prossima volta. Come vi dicevo, la famiglia, la sessualità, la comunione, la convivenza e la povertà. Questi sono la povertà minorità. Questi sono i quattro temi che sono venuti fuori. Forse sceglierne uno stasera può essere opportuno, perché così tanto sappiamo già come andare avanti. Però voi, se avete delle idee, appunto, continuate a proporre, perché ogni volta decidiamo come andare avanti la volta successiva. No? Facciamo come dei piccoli capitoletti ogni volta. Allora, come facciamo? Votiamo. Oh no, per me è lo stesso. No, no, io sono un vecchio venditore di ombrelli, quindi mi vanno bene tutti. Sesso, convivenza e famiglia hanno una certa strada, no? Abbastanza, ecco. Potrebbe avere un certo senso, ma se credete, è partire da quello della povertà, perché forse la povertà è un punto di partenza, forse, non so. Ecco, non so. Cosa dite? Non so. Questo appunto dice... mi piacerebbe che si trattasse il rapporto che i nostri figli possono avere con la povertà minoritaria. Mi sembra che questo sia molto importante per loro, sia che seguano un percorso di fede, sia che non lo seguono. Mi sembra inoltre che questo sguardo riguardi sia l'accettazione di se stessi che il rapporto con gli altri, e che qui potrebbero rientrare molti temi. Il bullismo, la moda e la ricerca di ciò che ti fa apparire ok e molto altro.
È giudicato.
Vabbè, allora, facciamo quello. Ecco, guardo. Bisogna trovare un altro parroco, perché questo qua è sempre sparso. Dunque, a motivo appunto di Gerusalemme, adesso, ecco, l'unica possibilità che io ho prima di Natale è il martedì 20, se va bene, no? Invece se siamo già troppo sotto l'albero.
Il 19 c'è quello di piccolo, il 20 è quello di grande.
Magari andiamo in una stanza più grande per essere un po' pigiati.
No.
Il discorso che hai fatto stasera,
tema della conversione, come c'entra? Ha senso, non ha più senso, che senso ha?
Ah, sai, dopo quando si entra, diciamo così, nella pedagogia, ogni cosa ha una sua storia. Certamente, se noi guardiamo il testo biblico, non c'è dubbio che la correzione c'è. Mi sembra che se si guarda il testo biblico si deve pensare che la correzione avrebbe una condizione per essere giusta e anche opportuna, che è quella di suscitare un desiderio ancora più grande di comunione o di una comunione che si è interrotta. Non pare che potrebbe essere solo una correzione negativa, no? Mi vengono in mente, non so, delle scene tipo Fanny Alexander del film di Berman, no? Ecco, lì la correzione di questo ragazzo è solo negativa, è solo sadica alla fine, temo. Quindi, insomma, è molto delicato perché il problema è questo, che lui, cioè Dio, dico, è molto libero e noi invece non lo siamo, quindi se, anche quando siamo degli educatori, noi non siamo liberi, perché poniamo, da una parte abbiamo il nostro orgoglio ferito, perché il fatto che l'educando o il figlio non funzioni ci coinvolge rispetto alla stima di noi stessi, no? O la stima che noi possiamo avere presso gli altri, e poi appunto ci possono essere anche istinti a livello psicologico più pericolosi ancora, no? Chiaro che poniamo, uno si trova sadico, ma sadico lo è, non è che è una nota della sua personalità ferita, quindi è sempre molto delicato, no? Sempre molto delicato. Credo che sia necessario, per esempio, molto allenarsi in una forma di vigilanza che si potrebbe un po' esprimere così. La diversità, l'alterità e l'errore, viverli sempre con la categoria del dolore, non con quello dello sdegno, non con quella del giudizio, non con quella dell'esclusione. Ecco, il dolore certamente è un sentimento profondo, è tipico anche di Dio e è sano in un certo senso, perché quando tu sei nel dolore non sei nella rabbia, il dolore è più profondo, no? Ed è un sentimento profondo nel quale tu in quel momento in realtà stai pagando tu la negatività di una situazione, anche la negatività del comportamento di un altro, tu puoi reagire con rabbia, con ira, con rigore, con orgoglio, e sono tutte cose un po' pericolose. Se tu gli vai vicino col tuo dolore, certamente questo ti aiuta, secondo me, a trovare le parole, a trovare anche anche la correzione, no? Però però insomma sono tutte cose delicatissime, no? In genere io scopro sempre dopo di aver sbagliato.
Mi hanno fatto un po' ridere che stasera mi ha raccontato, il mio nonno mi ha raccontato che ha chiesto a Francesco Loretti, ma vorresti un altro fratello oltre a Luci? Domanda pericolosissima. Allora ho detto sì, magari, però un fratello da crescere noi selvaggiamente.
Selvaggiamente.
Non voglio dire a loro modo.
Tutti selvaggi.
No, noi abbiamo dei problemi molto grossi per il tipo di vita che dobbiamo condurre. Per cui ci manca molto il tempo e ci pesa molto la stanchezza. E quindi questo si incrocia con il progresso tecnico. E quindi si è spenta la conversazione, no? La mia tesi di privilegio è che questo, che non c'è più conversazione, in casa non c'è più conversazione. E quindi ognuno è dietro la sua macchina, stanco. La conversazione è un elemento fondamentale dell'educazione. La possibilità di raccontare, di ascoltare, e questo è molto importante. Però dove lo troviamo il tempo? E anche la resistenza fisica e nervosa, perché no, si arriva a cotti. Mi ricordo quando il signor c'è, quando era vescovo qua a Ausiliare, no? E lui mi raccontava che per andare a trovare quello che quando io ero ragazzino era il mio vescovo, cioè il vescovo di Mantova, bisognava andare a caccia, perché il vescovo era un grande cacciatore, appassionato. Quindi dice, io per parlargli andavo a caccia anch'io, no, non sapevo neanche sparare, però mi travestivo anch'io da cacciatore, e c'era molto tempo in tutta la giornata, e comparagonava questo col fatto che lui era qui a Ausiliare del Cardinale e dice, io sono 2 mesi che non parlo con l'arcivescovo, ci vediamo tutti i giorni almeno in 3 riunioni, ma ed è un po' vero, ci riduciamo a... No. Quindi questo grande commento della vita oggi viene molto a mancare, insomma. Noi abbiamo i ragazzi che sono, eccetto pochissime eccezioni, a scuola sono tutti molto bravi in ogni forma di scolastica di quiz e precipitano in ogni forma invece di esposizione, di memoria, di... dopo 2 frasi è già finito. Però insomma, io credo che invece noi, in tutte le culture, il cristianesimo ha sempre resistito nel sostenere il primato di quella cosa immensa e poverissima che è il voler bene. Per cui io credo che ci sia un'eloquenza del voler bene, anche proprio che poi diventa semplicemente il modo di guardare, il modo no? Che anche in condizioni di grande strettezza come quelle nelle quali molti di noi oggi vivono, però è questa assicurazione, no? Ti voglio bene. Va bene, allora ci vediamo al solstizio d'inverno.